Stasera vorrei parlare con voi di ispirazione e illuminazione. Vi cito una frase, ogni tanto mi piace ricopiarmene qualcuna che mi colpisce, che è un teologo cattolico e uno studioso di Agostino. Agostino, voi sapete che ha scritto tanto, che ha scritto troppo, cioè è quasi impossibile conoscere tutto il suo pensiero. È una frase di Graziano Ripanti e dice: il Verbo, raccolto nel seno del Padre, dove non conosce né estensione né successione, decide di espandersi nel tempo e in sillabe, creandosi prima del corpo carnale un corpo verbale, per cui si dovrebbe dire verbum, verbum factum est, prima del verbum caro factum est. Cioè, prima di farsi carne, il verbo si è tradotto in un corpo verbale, cioè nella parola ispirata. Non ritorno sull'argomento, ma ritengo sia un principio molto importante perché c'è un po' di confusione intorno a questo. La differenza sostanziale fra la parola ispirata, che poi è diventata la Bibbia, e la parola incarnata è che la parola ispirata è una emanazione di Dio, viene da Dio ed è qualcosa che proviene dalla sua natura, come il profumo da un fiore. La parola incarnata è Dio stesso, nella seconda persona della Trinità, che giunge fino a noi. Per dare un carattere permanente alla sua rivelazione speciale, non stiamo più parlando della rivelazione generale che abbiamo visto, può dare l'intuizione di Dio, ma non la conoscenza di Dio. Dio ha voluto che la sua parola ispirata, quella che ha parlato alle persone dell'antichità, la quale rende testimonianza alla sua parola incarnata, divenisse scrittura. Va bene? C'è un processo. Rivelazione e parola, scrive un altro teologo sempre cattolico, continuano ad essere persona e annunzio, rivelazione e parola. La rivelazione, l'apice della rivelazione è Gesù Cristo, la parola è la scrittura, continuano ad essere persona, Gesù Cristo, e annuncio. Ma le loro espressioni materializzate si sono tradotte nel libro. Sapete che io provo una certa avversione quando vedo trattare male la Bibbia? Sinceramente. Mi piacciono le Bibbie consumate, segnate, annotate, quello sì. Ma una volta vidi una sorella che la buttava da qua a là e non mi è piaciuto. È un libro, d'accordo, ha un valore commerciale, va bene, di qualche euro oggigiorno. Però credo che dobbiamo a questo libro voluto da Dio una riverenza, una devozione, possiamo dire, un rispetto, una attenzione veramente particolare. Non è una cosa comune, è la materializzazione della parola ispirata di Dio ed è la testimonianza della parola incarnata di Dio. A tale fine, Dio ha ispirato uomini da Lui scelti a parlare e scrivere in modo che le loro espressioni rimanessero la Sua espressione. Li ha ispirati. E così con ispirazione si intende l'influenza esercitata dallo Spirito Santo sull'uomo affinché questi trasmetta fedelmente il messaggio ricevuto. Potremmo anche pensare, lo possiamo pensare, anche se non lo possiamo provare, che molti degli scrittori della parola di Dio, della Bibbia, forse tante cose non le hanno capite subito. Non si sono resi conto della portata del loro messaggio, ma trasmettevano per iscritto ciò che lo Spirito di Dio dettava loro. Però ho notato una cosa. La Bibbia, come vedremo, conta circa 40 autori. E una cosa particolare è che Dio ha rispettato profondamente il carattere, la personalità di questi autori. Beh, ci sono degli autori molto diversi fra di loro, perché abbiamo delle persone semplici e delle persone colte, abbiamo dei nobili e delle persone umili. Pensate per esempio a un Isaia che aveva la facoltà di entrare e di andare e venire nel palazzo reale, probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente era un nobile. E pensiamo ad Amos, che era là dietro al suo gregge e coltivava sicomori, quando Dio lo ha chiamato per un compito particolare, giusto? Pertanto persone di culture molto diverse. Molto diverse. Pensiamo al Nuovo Testamento, pensiamo ad un Paolo. Paolo era stato allevato ai piedi di Gamaliele, Paolo era un fariseo, Paolo era una persona estremamente colta. Ma di fianco a Paolo chi c'è? C'è un Pietro. Un Pietro che era un pescatore. Tanti anni fa ho conosciuto un professore di filosofia, abitava lì vicino a me, e l'ho conosciuto andando a testimoniare dell'Evangelo per le case. Mi fece entrare e siamo diventati, direi, quasi amici. Era ateo. E lui mi disse: lei mi ha messo in crisi, perché è una vita che io insegno storia del cristianesimo e non ho mai letto il libro dei cristiani. E cominciò a leggerlo. Bene, quest'uomo, che poi è morto per un brutto male, quest'uomo mi telefonò una sera e mi disse: Bertinelli, può venire da me, che ho bisogno di parlarle? Certo, volentieri, non aspettavo altro. E ci vado. Aveva letto la prima lettera di Pietro. Da notare, era un uomo di una cultura veramente buona, eccezionale. Aveva letto la prima lettera di Pietro nella Bibbia che gli avevo regalato, e lui mi ha regalato dei suoi libri che conservo ancora. Poi, non contento, l'aveva letta in greco per vedere se la traduzione era veramente fedele o no. Ed era sconvolto, perché mi disse: sa, il pensiero di Pietro è di una originalità tale che non trova riscontro in nessun filosofo antecedente. Pertanto devo dire che Pietro è un capo di una corrente filosofica. Ma se non sapessi che era un pescatore. capite? Un uomo di cultura che rimane affascinato dalla lettera di un umile pescatore. Pertanto abbiamo anche qui delle differenze. Uomini diversi che Dio ha scelto. Ma non solo è una questione culturale. L'ispirazione ha tenuto conto della personalità e del carattere dei diversi autori. Vi faccio un esempio. Paolo. Paolo è un carattere ironico, tremendamente ironico, ed emerge dai suoi scritti. Quando scrive ai Corinzi e dice che in un certo senso nessuno l'ha sostenuto, ha lavorato con le sue mani per mantenersi, per compiere il servizio divino, quando dice che anche i Corinzi non hanno fatto niente per lui, lo dico in parole povere, a un certo momento dice: perdonatemi questo torto, eh? Questa è ironia bella e buona, è ironia bella e buona. Quando si scaglia contro i giudaizzanti che volevano imporre la circoncisione anche ai cristiani, a un certo momento dice: ma se facessero anche virare, che importanza ha? Non è questo che ha importanza, è ironico. E dobbiamo capirlo quando noi leggiamo questi autori, che dietro c'è il loro carattere, c'è la loro formazione, c'è qualche cosa che viene da noi, dalla nostra personalità, che Dio ha rispettato, che Dio ha rispettato. E se Dio ha rispettato degli esseri umani scelti da Lui per essere strumenti di questo lavoro particolare, credo che anche noi dovremmo rispettarci nelle nostre differenze. Non siamo uguali. Non ce n'è un altro uguale a te. Ci sono delle differenze. E queste differenze vanno capite. Se non sono peccati, se non sono cose malvagie, cattive, negative in ogni senso, vanno rispettati per quello che sono, per quello che sono, espressioni del nostro carattere. Ma questo ci dà nella scrittura una varietà, una grande varietà. Ci sono delle altre difficoltà che poi vedremo e dovremo considerare. Per esempio, quando Esdra è tornato con il secondo contingente di ebrei esuli nella terra promessa, si è posto un problema. Quelli che tornavano erano già di un paio di generazioni passate dal momento della deportazione, circa 70 anni, due generazioni. Pertanto anche quelli che tornavano non sapevano bene le cose della storia di Israele. Avevano vissuto, per esempio Zorobabele, il primo che è venuto col primo contingente in Palestina, al decreto di Dario, di Ciro il Grande. Bene, Zorobabele, il nome Zorobabele significa germoglio di Babele, perché era nato là. Che ne sapeva? Esdra ha scritto due libri, anzi ne ha scritti quattro, ma i due libri delle cronache sono stati scritti per indicare, per insegnare alle nuove generazioni quella che era stata la storia. Va bene? In modo che si formasse una nazione, diciamo così, che affondava le sue radici nella storia voluta da Dio. Ma quando noi leggiamo le cronache troviamo subito delle differenze con i libri più storici, prima e seconda re, eccetera. Perché? Perché è un conto, la stessa cosa fra i primi quattro libri del Pentateuco e il Deuteronomio. Quando Mosè scrisse il Deuteronomio, era arrivato alla soglia della terra promessa, 40 anni. E tutti quelli che erano usciti con lui dall'Egitto, tranne Caleb e Giosuè, erano morti. La nuova generazione non sapeva nulla del Sinai, dei comandamenti, avevano sentito certo parlare, cioè, ma non qualche cosa di specifico, di modo che Mosè si preoccupa di fare alcuni discorsi che poi vengono riportati nel Deuteronomio per istruire queste persone. Sono tutte cose che bisogna poi tenere a mente quando si legge e fare una ricerca particolare sul valore di ogni libro. È ovvio che l'ispirazione divina comporta la rivelazione della verità, che nelle scritture sante viene fissata in modo certo e permanente. Ecco perché Dio ha voluto la scrittura, perché la scrittura fissa in un modo certo e permanente quella verità che Dio ha voluto rivelarci. Abbiamo così nelle pagine sante uno scritto prima di tutto autorevole. Abbiamo in secondo luogo uno scritto inerrante, non ci possono essere errori nella scrittura, ma dicendo questo mi riferisco naturalmente alla stesura originale. Noi non abbiamo più la stesura originale non esiste più. Abbiamo dei manoscritti, poi vedremo qualcosa, molto antichi, va bene, ma non abbiamo naturalmente la stesura dei vari profeti o dei vari apostoli, ma là era inerrante. Ci possono essere state degli errori di copiatura, va bene, però sono anche molto evidenti. In un testo dell'Antico Testamento c'è un re che regna 4 anni, nel testo parallelo regna 40 anni. È logico che lì gli è scappato qualche cosa in più al copista, va bene? Anche se dobbiamo anche ringraziare i monaci dell'antichità che hanno fatto un lavoro enorme, e se la Bibbia è arrivata fino a noi oggi, dobbiamo molto al loro lavoro paziente, da certosini proprio, ecco, per dirla come va detta, perché si sono dedicati alla ricopiatura e ogni pagina contavano tutte le lettere per vedere se avevano copiato bene, perché l'errore è umano. Pertanto dobbiamo dire che gli errori di copiatura, gli errori di trasmissione sono veramente pochissimi. Poi vedremo anche che noi abbiamo delle traduzioni e non abbiamo il testo originale, dovremo leggerlo in ebraico e in greco. Allora abbiamo nella Bibbia uno scritto autorevole, inerrante, veritiero, assolutamente veritiero, uno scritto unanime, non abbiamo contrasti nel messaggio della Bibbia, uno scritto concorde, è in armonia, e guardate che quando trovate qualche principio che non è in armonia con tutto il resto della Bibbia, state tranquilli che siete o nell'errore o nella falsità, va bene? Pertanto deve essere assolutamente concorde, uno scritto vasto, perché occupa tutte le sfere della vita, tutte. Non c'è qualche cosa che la parola di Dio non contempli. Forse dobbiamo faticare un po' per certi temi ad andarli a cercare, ma ci sono, quello ve lo posso assicurare. Uno scritto normativo, è una norma di vita, uno scritto formativo, perché forma le persone, le fa diventare adulte, uno scritto profondo e, siatene certi, uno scritto unico nel suo genere. Non c'è nessun altro libro, dato anche per ispirazione divina, come il libro di Mormon o il Corano, che possa paragonarsi alla parola di Dio. Voi sapete che, poi lo vedremo, ma esistono 7 libri nell'Antico Testamento, nelle versioni cattoliche, che vengono citate come parola di Dio. Noi li abbiamo sempre chiamato libri apocrifi e nell'ambito cattolico vengono chiamati deuterocanonici, cioè di un secondo canone. Bene, provate a leggerli. Provate a leggerli e troverete un livello diverso. Un livello totalmente diverso. Perché la scrittura è unica nel suo genere. È la parola di Dio. Noi diciamo la Bibbia è ispirata da Dio. Lo diciamo. Abbiamo assimilato questo concetto e sono convintissimo che lo crediamo. Giusto? Ma che prove abbiamo? Se uno mi dice, ma sì, vabbè, tu dici che è ispirato, eccetera, io trovo delle parole umane, dei fatti, delle storie che sembrano quasi leggende, dei miracoli, boh, chissà se è vero. Pertanto, come faccio a dire che questo è veramente un libro ispirato? Come faccio a dire che ciò che è scritto qui è vero? Come faccio a riporre la mia fiducia in un libro? Pensate che il grande teologo Carlo Barth, che ha dato vita ad una corrente anche interpretativa chiamata neo-ortodossia, dopo il liberalismo è venuta la neo-ortodossia, poi se volete vi spiegherò che cos'è, Barth ha detto che i protestanti hanno un papa di carta. Capite cosa vuol dire? In un certo senso, lui, che ha scritto un bellissimo commentario sull'Epistola ai Romani, beh, davanti a certe affermazioni dico, ma allora ci credeva o non ci credeva? E qui il dilemma. Allora, non so se vi è mai capitato che parlando delle scritture a qualcuno vi abbia detto, ma è poi vero quello che mi dici? Tu lo credi, ma se io non lo credo, come faccio a saperlo? Che prove ho? Che dimostrazioni ho? Bene, l'ispirazione divina delle scritture sante è confermata dal Signore Gesù stesso, il quale ha fondato sopra di loro, e notate, nei suoi diversi uffici di profeta, di sacerdote e di re, il suo insegnamento. Egli cita l'Antico Testamento come una fonte autorevole e veritiera. Dunque abbiamo l'avallo, o se volete l'imprimatur, del Signore Gesù. Vale più di quello del Papa, ve lo assicuro. Se volete leggere poi questi testi, ve li passo, Matteo 22, 31, Marco 12, 35 a 37, Luca 16, 17 e 31, Giovanni 5, 39, 40. Pertanto, fondando il Signore Gesù il suo insegnamento come profeta, come sacerdote, come re, sulla base delle scritture, non ha fatto altro che riconoscerne l'autorità, e ricordate benissimo, nell'episodio delle tentazioni nel deserto, Gesù non risponde con la sua propria autorità, ma con l'autorità delle scritture. È scritto, è scritto, è scritto. Matteo 4, 4-10. Ma anche riconoscendone l'assoluta verità. Nella preghiera sacerdotale, capitolo 17 di Giovanni, egli ebbe a dire, pregando il Padre, santificali nella verità. Poi ha aggiunto, la tua parola è verità. La tua parola è verità. Ma per noi questo è più che sufficiente, eh? Ne abbiamo in esuberanza, ma abbiamo delle altre prove. E guardate che queste prove sono di una bellezza estrema. Le scritture stesse possiedono al loro interno la testimonianza della loro origine divina. Come facciamo a dirlo? Perché affermano di essere parola di Dio? Seconda Timoteo 3,16? Certo, anche. È un dato di fatto. Perché oltretutto si proclamano sufficienti per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia. È un testo bellissimo, Seconda Timoteo 3,16, un testo da tenere a mente. Ma c'è qualcosa di più. Potete immaginare cosa? È la loro originalità. Ditemi una cosa. Avrete letto senza dubbio qualche romanzo nella vostra vita, no? Ce ne sono dei belli, dei brutti, dei classici, eccetera, eccetera. Io da giovane ho letto moltissimo romanzi, eh? Di tutto ho letto, soprattutto i classici. Adesso no, ormai non leggo più queste cose. Ma credetemi, pensateci e mi darete ragione. Nessun autore, per grande che sia, può essere inferiore al suo personaggio. Perché? Perché viene da lui. Può immaginare un personaggio stupendo, meraviglioso, capace, miracoloso, potente. Può immaginare tutto quello che vuole, ma è sempre il frutto della sua immaginazione, della sua mente. E quel personaggio, per grande che possa essere, è sempre inferiore al suo autore. E allora ditemi, quale uomo poteva concepire un Dio come quello che ci presenta la Scrittura? Quale uomo? Quando pensiamo, per esempio, che la dottrina della Trinità, che noi crediamo, che troviamo presente nella Scrittura, ma che non riusciamo a capire fino in fondo, quanti esempi sono stati fatti. Due grandi uomini di Dio, Ilario e Agostino, hanno scritto dei volumi grossi così, non per provare la Trinità, per carità, non hanno mai pensato di metterla in dubbio. La Trinità, la dottrina trinitaria è un dato biblico, pertanto non possiamo metterla in dubbio. Abbiamo un Dio unico, vero, che si presenta in tre persone. Questi termini vengono da Tertulliano e da Tertulliano in poi non si è trovato dei termini migliori per spiegare ciò che è inspiegabile. Anche se c'è un limite, all'inizio si parlava di triade e non di trinità, poi fu Tertulliano a parlare di tres in unitas, tre uniti, va bene? Allora viene fuori la parola Trinità, ma Trinità sì, ci dice tre in uno, ma tre in uno per noi è difficile da capire, eh? Il termine persona, se la sorella è una persona, vuol dire che Frank è un'altra persona e non sono uno, sono due. Però si sono scelti, o meglio, Tertulliano ha scelto questi termini impropri per non stare senza dire niente. Perché altrimenti cosa diceva? Non ci sono termini nei linguaggi umani capaci di spiegare la Trinità. Bene, Ilario ed Agostino hanno tentato di capire la Trinità, non di provarla, perché quello è un dato di fatto, ma di capirla. E se voi leggete quei due libri, guardate, vi trovate davanti, e sono da ammirare, bisogna dirlo, ad uno sforzo mentale dell'uomo immane, enorme, per tentare di sondare l'insondabile. Dio rimane non un problema, come qualcuno dice, ma rimane un mistero. Anzi, vi dirò di più. È più facile che leggendo la scrittura possiamo avvertire dentro di noi, in una maniera intuitiva, inconscia se vogliamo, la realtà della Trinità che poterla spiegare. Come la spieghiamo? Quanti esempi sono stati fatti? L'acqua è un liquido, può essere ghiaccio, può essere vapore, ma è sempre acqua, sì, d'accordo. Ma questo non mi risponde a tutti i quesiti della Trinità. L'uovo è un altro esempio che viene fatto, generalmente, però sono esempi molto terreni, molto alla nostra portata. Allora, chi è quell'uomo che poteva immaginare un Dio del genere? Chi è? Pensate, per esempio, a come gli uomini hanno immaginato la divinità, compreso l'Islam. Allah è, diciamo, ha due figlie, ha un padre che però non è divino, non si capisce, pertanto è un idolo. Ma ancora prima di Maometto, il mondo romano, il mondo greco, quando noi vediamo qualche cosa della mitologia così chiamata, vediamo un Giove, il dio degli dèi, poi ci sono tutti gli altri dèi che si sposano fra di loro, bisticciano, litigano, lottano, si fanno i dispetti, e un palmo al di sopra nell'immaginazione dell'uomo, alla vita dell'uomo, ma è la vita dell'uomo. Ma chi poteva immaginare un Dio trino? Chi? Qual è l'uomo che poteva immaginare una cosa del genere? Nessuno. Tanto più che non lo possiamo neanche capire. Pertanto il Dio della scrittura rimane il vero e unico Dio, il vero e unico Dio. E quello che noi leggiamo nella scrittura è la sua rivelazione, è la sua rivelazione. Pensate quanti attributi di Dio possiamo trovare nelle scritture, e tutti si riferiscono alla Trinità. Pensate per esempio alla famosa, grandissima espressione di Giovanni nella sua prima lettera: Dio è amore. Dio è amore. Perché ama me? Oh no! L'amore è perfetto fra pari. Dio è amore perché l'amore è perfetto nell'ambito della Trinità, non diversamente. L'amore di Dio per me o per voi è un amore discendente, ma non è l'amore nel senso totale del termine. l'amore nel senso totale del termine si manifesta nell'ambito di parità, di tre esseri che sono ugualmente Dio. E potremmo citarne altri, ma voglio andare avanti. Allora, le affermazioni delle scritture intorno a Dio sono del tutto originali. Non possono venire dalla mente umana. Ma non solo. Anche le affermazioni della scrittura intorno all'uomo. Se un uomo, o una donna, vuol conoscere veramente se stesso, deve andare alle scritture. Altrimenti si illude di conoscersi. Ma non conosce se stesso. Io cominciai a leggere le scritture, che vedevo sempre leggere da mia madre, un libro nero, allora erano tutti neri, perché mi ponevo sui 16 anni dei quesiti esistenziali. Chi sono? Che senso ha la vita? Lavoravo già e allora mi chiedevo, ma ha senso che tutto il giorno lavori, vado a casa la sera stanco morto per andare a letto e alzarmi la mattina e tornare a lavorare? Che senso ha tutto questo? Che c'è dopo? Dopo la morte che c'è? Bene, io cominciai a leggere la Bibbia per trovare delle risposte esistenziali. E Dio non me le ha date allora, me le ha date dopo, quando ho creduto veramente in Lui. Ma mi ha dato due cose importantissime. La prima, di innamorarmi delle scritture. E sono ancora innamorato, Le scritture hanno costituito il mio pane quotidiano. E la seconda, mentre io cercavo sempre di leggere per capire, mi ha fatto vedere quello che io ero nella realtà. Ero un bravo ragazzo, Non sono qui a dire, a suonare la tromba del bidone della spazzatura, per carità. Ero un bravo ragazzo. I miei datori di lavoro avevano fiducia, ero considerato onesto, avevo un nome onesto lasciatomi da mio padre, lavoravo, ero tutto casa e lavoro, pertanto non c'era niente di straordinario per gli altri, ma Dio ha cominciato a farmi vedere che cos'ero io dentro. Il furbacchione che volevo essere, i pensieri che mi attraversavano la testa, i sentimenti e i risentimenti che avevo nel cuore, le parole espresse con tanta facilità e superficialità. E ogni volta che leggevo era una lezione, talché cominciai a provare nausea di me stesso. Da notare, per gli altri andavo benissimo, ma non per me. E allora lì ho fatto un errore. Ho cercato di migliorarmi. E non so per quanto tempo, perché ormai le cose sono tanto distanti che non me le ricordo più, ma cercavo di rendermi idoneo ad essere accolto da Dio. E mi sforzavo. Alla sera facevo un bilancio. Qualche volta ero abbastanza soddisfatto, ma poi il giorno dopo era una frana, perché bastava niente per peccare di nuovo. C'è Jim Parker, quello che ha scritto Conoscere Dio, lo conoscete? Ha scritto tante cose. In un suo libro in inglese dice che il grande predicatore Spurgeon aveva predicato sul fatto che anche credenti rimaniamo peccatori. Va bene? E alla fine del suo messaggio ci andò un credente, un signore, a dirgli: caro pastore, io sono 2 mesi che non pecco. Spurgeon lo guardò, non disse una parola, era abbastanza corpulento, gli mollò un pestotto ai piedi dell'altro mondo. E lì Jim Packer dice: è finito il record di quel credente. Siamo così. Finché io ho tentato di migliorarmi, finché un giorno ho capito, non ho avuto visioni, ho sentito niente, intendiamoci, ma si è acceso una luce nella testa, nel cuore, che Dio mi amava così come ero e che Lui, volendolo, mi avrebbe potuto cambiare. E la mia vita è cambiata. L'uomo. Noi non ci conosciamo, ci illudiamo e pensiamo di conoscerci, ma finché non c'è lo specchio della parola di Dio che ci mostra quello che noi siamo nella realtà, noi abbiamo come delle lenti deformanti davanti a noi, in senso morale e spirituale, che ci fanno sentire a posto. E questa è la grande illusione del diavolo. Ci fa sentire a posto, anzi ci fa sentire più grandi degli altri, migliori degli altri. C'è un proverbio non biblico che dice: molto se mi confronto, niente se mi considero. È vero, è vero. Quale uomo poteva conoscere le profondità, l'abisso che c'è dentro ogni uomo, per scriverlo nelle scritture? Nessuno. Perché noi vediamo le cose sotto il colore della nostra immaginazione, della nostra presunzione. Pertanto nessun uomo poteva dire all'uomo quello che dice la scrittura, solo Dio poteva dirlo, perché Dio conosce profondamente l'uomo. E poi possiamo andare avanti. Quale uomo avrebbe parlato del peccato come ne parla la Bibbia? O notate, ve lo dico qui, camera caritatis, non parlate di peccato, nei salotti buoni non si usa più questo termine, è offensivo. Si può parlare al massimo di difetto, di mancanza, ma peccato ormai è un termine che non si usa più, non si deve usare più. E quale uomo avrebbe immaginato la condizione del peccato? Noi vediamo il peccato nostro, anche quando lo riconosciamo, con occhi peccatori. Pertanto se io guardo un prato verde con degli occhiali verdi, non mi sembra più tanto verde. È un verde diverso, giusto? Ma Dio vede l'estrema gravità del peccato. E questo prova che quello che è scritto qui in questo libro non viene da un uomo, viene da Dio. Perché Lui è il Santo. Egli, dice la scrittura, ha occhi troppo puri per vedere il male, ma denuncia il male, il mio male, il vostro male. Pertanto nessun uomo poteva parlare del peccato come fa la scrittura. E poi potremmo continuare, sapete, ma voglio mettere in luce ancora questa cosa. Pensate a tutte le religioni del mondo, a tutte, nessuna esclusa. In che cosa costituiscono? Sono lo sforzo, l'impegno, la fatica, la sofferenza dell'uomo per avvicinarsi a Dio. Dio è là, io sono qua. devo migliorarmi in qualche maniera per accedere a Dio. Ma la rivelazione di Dio dice una cosa totalmente diversa. Non che io posso salire a Dio, ma che Dio è sceso a me. Quale uomo poteva immaginare questo? Quale uomo? Quale uomo poteva immaginare una strada della salvezza in cui Dio è il protagonista unico e assoluto e l'uomo ne è solo il beneficiario? Quale uomo poteva pensare questo? Quando l'uomo è cosciente della divinità in senso largo, la vede lontana, la vede inaccessibile, la vede estranea alla sua vita. Ma la scrittura mi dichiara che quel Dio alto, eterno, infinito, potente, meraviglioso, vive con colui che è contrito di cuore e scende fino all'uomo. Qual è la religione che ha pensato, immaginato l'incarnazione della divinità? Chi? Solo la scrittura ci dice questo. Che Dio ha tanto amato l'uomo, ha tanto amato il mondo, ha tanto amato la sua creatura, che si è fatto lui creatura per salvarci. È del tutto originale questo. E anche il cristianesimo formale ha perso di vista questo. Mentre questo è uno dei punti focali della rivelazione della Bibbia. E fra parentesi, non mi soffermo oltre su questo, voglio dirvi che abbiamo un altro punto che prova la divina ispirazione delle scritture, e cioè le profezie. Le profezie. Pensiamo solamente a Michea 5, laddove viene citata anzi la città di Betlem, dove doveva nascere il Salvatore. Pensiamo a Isaia, che 150 anni prima della deportazione, o 80 anni, insomma comunque una bella cifra, 80 anni prima della deportazione, parla e cita per nome Ciro il Grande, che avrebbe ricondotto gli ebrei a ricostruire il Tempio. E pensate a Geremia, che rivela che la deportazione sarebbe durata 70 anni. E così è stato. Pensate a queste cose, le profezie, e pensate a tutte le profezie messianiche. Pensate per esempio al Salmo 22, in cui vengono elencate, vengono descritte le sofferenze di Cristo, come se il salmista le avesse viste e le avesse provate. E quante altre. Qual è quel libro che può esprimere, può trasmetterci delle profezie con una precisione così grande? Ieri a Milano ho registrato 36 meditazioni sul tempo del silenzio di Dio. E la penultima di queste meditazioni riguarda la profezia delle 70 settimane di Daniele. Possiamo dire che è un po', come dire, l'apice delle profezie. Daniele stabilisce, cioè per rivelazione divina, cita 70 settimane di anni. E guardate, sono state dette delle tante cose veramente vergognose intorno a questo, e sbagliate, ma se si azzecca la giusta interpretazione, sapete a che anno arriviamo? All'anno, più o meno, perché ci sono degli sbagli nelle date storiche, all'anno del battesimo di Gesù. È stupendo. Io sono negato per la matematica, ma lì, fin lì ci arrivo. È stupendo. Pertanto le profezie sono una prova della ispirazione delle scritture. Pertanto non è solamente un dato che noi citiamo così perché ormai ci è stato inculcato e lo facciamo anche abbastanza, come dire, velocemente senza pensarci troppo. È qualche cosa di sostanziale, di fondamentale che questo libro, dove hanno scritto 40 autori, un'altra prova potremmo dire, questo libro è stato scritto in 1500 anni circa, da circa 40 personaggi diversi, e non c'è una contraddizione al suo interno. Dunque cosa vuol dire? Che una mente unica ha guidato tutta la stesura del libro. Se io e Giacomo, il fratello Giacomo, scrivessimo due libri, beh, logicamente ci sarebbero delle differenze. Perché? Perché lui è lui e io sono io. È ovvio. Ma se una sola mente guida me e lui, allora c'è l'armonia. Per questo insisto molto sull'armonia delle scritture. Io volevo parlare di ispirazione e illuminazione, ma l'illuminazione la manderemo alla prossima settimana. E oltre a questo parleremo alla prossima settimana anche del binomio parola di Dio e scrittura. E vi anticipo qualcosa. Noi diciamo questa è la scrittura, questa è la parola di Dio, questa è la sacra, io preferisco santa Bibbia, eccetera, eccetera. Va bene? Però c'è stato chi ha messo in dubbio che la parola di Dio sia nella scrittura, ossia la scrittura totalmente parola di Dio. È stata fatta una distinzione, c'è la parola di Dio e c'è la scrittura. È quello che comunemente viene chiamato liberalismo, e vedremo le cose veramente nefande, pericolose, blasfeme che il liberalismo ha portato in seno al cristianesimo. Negando l'ispirazione della parola di Dio, è logico che viene a mancare il fondamento di tutta la dottrina cristiana. Non sappiamo più cosa credere e non sappiamo più neanche cosa pensare. E vedremo questo pericoloso aspetto che dal 1600 ha cominciato a serpeggiare, poi esploso nel 1800 e che ha portato tanto danno al cristianesimo in genere. Al cristianesimo in genere. Poi lo vedremo. Comunque la prossima volta, Dio volendo, ci occuperemo dell'illuminazione e ci inoltreremo nel tema del liberalismo, della parola di Dio e scrittura, e che sono la stessa cosa. È sempre legato allo stesso tema. Possiamo pregare un attimo? Padre, grazie perché tu ci hai donato la tua parola e hai voluto che fosse racchiusa in un libro, in un oggetto, se vogliamo, materiale, ma che è preziosissimo per i nostri cuori, perché ci porta, Signore, il tuo verbo, la tua espressione, la tua rivelazione nei nostri cuori. Abbiamo bisogno, Signore, veramente di ancorarci sempre di più alla tua parola, alla scrittura, e di viverla, Signore, in ubbidienza a te. Benedici questa chiesa, questa comunità, benedici questi cari che manifestano amore per te nel volersi interessare della tua parola, e benedici, Signore, la tua testimonianza dovunque, e dacci di renderlo, Signore, con estrema serietà, con capacità, con verità, con fermezza, perché, oh Signore, noi siamo degli agenti, dei servi, delle persone che ti vogliono servire, e tu sei con noi. Grazie, grazie nel nome di Gesù. Amen.